notizia è di quelle che costringono a riflettere. Domenica 16 giugno 2013, tra le ore 14 e le ore 15, per la prima volta nella storia il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica è sceso a zero su tutto il territorio nazionale. Questo significa che in quelle due ore energia solare, eolico e idroelettrico hanno prodotto il 100% dell'elettricità italiana. Noi naturalmente non potevamo che commentare questa notizia insieme al nostro esperto Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao Francesco.
Allora, Ascanio Vitale è direttore di Stop CO2, società che si occupa di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e social innovation, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF e collaboratore del Fatto Quotidiano. Ascanio, questo è un fatto storico, cioè è la prima volta che, seppure per un'ora, insomma, però tutto il fabbisogno elettrico è soddisfatto dalle energie rinnovabili, un passo avanti.
È sicuramente uno dei segnali di quanto siano cresciute le rinnovabili sul fronte elettrico e soprattutto quelle che hanno un valore forte nel momento di picco come il solare e l'eolico.
Allora, questa cosa insomma, è successa per la prima volta nella storia, no? Però se è successa, a me fa pensare che siccome le energie rinnovabili si stanno espandendo, in futuro possiamo aspettarci altri episodi di questo genere?
Assolutamente, ma è un fenomeno che succede in mercati dove il prezzo a contratto, il prezzo dell'energia è a un fattore variabile, come per esempio nel caso in cui si utilizza il prezzo unico nazionale, il cosiddetto PUN. Questo ovviamente, il mercato dell'energia è una cosa molto complessa da spiegare, esistono vari contratti, alcuni a prezzo fisso, altri a variabile. Chi aderisce a un contratto con prezzo variabile ovviamente è come un'asta al ribasso, quindi man mano che i pacchetti energetici dei singoli fornitori, perché noi abbiamo un mercato libero dal 2007, quindi tante aziende diverse che producono energia, tra cui anche i singoli produttori di piccoli impianti fotovoltaici o eolici che si sono sviluppati anche a livello residenziale ultimamente, ebbene l'immissione in energia di ciascuno di questi produttori avviene con un'asta, per cui più energia occorre, più l'asta si fa feroce, perché quindi il prezzo sale perché deve essere acquistata e non c'è nessuno che la offre. Quindi nel momento di picco un tempo vi era un costo dell'energia che andava salendo, in questo momento si sta verificando esattamente l'opposto, perché proprio nel momento del picco, il cosiddetto peak shaving del fotovoltaico e dell'eolico cominciano a farsi sentire, ovvero abbiamo una componente di energia rinnovabile che deve avere una precedenza nell'ingresso della rete elettrica, perché è una di quelle energie che non si può, almeno per adesso, non si riesce a stoccare. Se ne stocca soltanto una parte minuscola e in realtà la grossa componente del solare e dell'eolico devono essere distribuite in rete nel momento in cui vengono prodotte, per cui tutte le altre centrali cominciano a giocare al ribasso per tentare di vendere la loro quota, ma ovviamente tra le regole di priorità d'accesso e la possibilità da parte del fotovoltaico e dell'eolico, che non hanno un combustibile a pagamento perché il vento e il sole sono gratis,
certo,
possono giocare al ribasso fino a far arrivare il PUN a zero.
Dico almeno per ora il vento e il sole sono gratuiti, poi chissà, magari ci sarà una tassa anche per questo. Però, voglio dire, qual è la situazione in questo momento del parco generativo? E anche un'altra domanda, te le faccio insieme così poi ti do modo di rispondere. Il problema dell'accumulo, no, di questa energia da fonti rinnovabili è un problema risolvibile oppure sarà sempre impossibile accumularle?
Allora, per rispondere alla prima tua domanda che poi conduce alla seconda, la situazione attuale è che noi abbiamo una situazione sul parco energetico abbastanza strana, cioè l'Italia è fortemente dipendente dalle fonti fossili, principalmente gas e carbone, e noi importiamo circa l'85% dell'energia primaria che ci occorre poi per creare energia in Italia, quindi sia il termico che l'elettrico. Di questa dipendenza la più pericolosa è proprio quella del carbone, perché sono due sistemi generativi completamente diversi. Le centrali a carbone, per dirla in soldoni, sono delle sorte di caldaie, di motori che devono essere accesi e lavorano 24 ore su 24, quindi sono state progettate nei decenni passati come le stazioni di supporto della domanda bulk, della domanda fissa, quella che è costante lungo l'intero arco della giornata, quindi un consumo diciamo di fondo. Nel momento di picco, negli ultimi anni, prima che finalmente ci si aprisse un pochino le energie rinnovabili, a parte l'idroelettrico che diciamo è standard in Italia per questioni geografiche, si è fatto affidamento sul gas, che ha invece un tipo di centrale completamente diverso, una sorta di generatore che viene acceso soltanto quando serve, per cui sono centrali che si accendono e si spengono e proprio per questo inquinano tantissimo, ma in realtà a livello di costo, con una dovuta con un dovuto contributo annuale piuttosto sostanziale, riuscivano a resistere. Adesso la situazione è cambiata completamente, perché le energie energie rinnovabili danno energia in maniera intermittente e soprattutto ai momenti di picco, per cui il gas ha perso competitività e in Italia, invece di continuare a insistere su una distribuzione diversa del parco centrale e anche delle fonti, della diversificazione delle fonti, si continua a investire nel carbone quando diventa sempre più inutile. Infatti, Enel, diciamo, dopo aver spinto negli ultimi anni fortemente sul carbone, tanto che in Italia si fa circa un terzo dei morti europei giornalieri per i danni dovuti all'inquinamento da carbone, continua a insistere, ma ultimamente si sta un po' fermando, tipo su Porto Tolle è sparita dal piano finanziario dell'Enel la riconversione della centrale, ma diciamo c'è un supporto della politica che continua con inerzia a favorire il carbone. Quindi la questione attuale è che noi abbiamo un parco centrale che spesso si deve spegnere per dare priorità alle energie rinnovabili e quindi in alcuni momenti c'è un surplus di energia che spesso va perso o addirittura va semplicemente a far salire il costo dell'energia marginale nei periodi non di picco.
Allora,
Quindi per renderla più semplice, l'accumulo. L'accumulo è importante per la rete futura perché nei momenti in cui le energie rinnovabili arrivano addirittura ad avere un surplus, noi dovremmo accumulare questa energia e distribuirla successivamente. L'accumulo è possibile.
però mi sembra di capire, Ascanio, che allora la politica, come al solito, no, arriva tardi da noi. Questo spiace dirlo, però purtroppo i fatti raccontano un po' questo, no? Perché tu dici, si è incrinata, no, un po' questa convinzione di Enel, sparisce Porto Tolle, insomma qualche passo indietro, però mi sembra di capire che manca invece dal punto di vista politico una virata decisa verso le energie rinnovabili. Sarebbe per esempio auspicabile che questo accumulo del quale tu parli dovrebbe essere uno degli obiettivi futuri, cioè si dovrebbe spingere in questo senso, non aspettare che non ci siano altre soluzioni, no? Questo mi sembra l'obiettivo futuro.
Questo deriva proprio dal fatto che nella situazione attuale le energie fossili vivono di catene di sussidi che si sommano tra di loro e rendono estremamente competitive alcune forme di energia, quali per esempio il carbone, che ha un prezzo, diciamo, reale sul mercato molto basso, ma il suo prezzo effettivo come effetti sull'ambiente e sui suoi impatti anche sociali, diciamo, non vengono contabilizzati e quindi il carbone è molto più competitivo. Le energie rinnovabili hanno vissuto diciamo, di un sistema di incentivazione che le ha accompagnate, le sta accompagnando verso la cosiddetta grid parity, cioè di quando riusciranno a essere, e già lo sono molto spesso, e lo vediamo anche nel mercato nazionale dell'energia, quando diventano competitive rispetto alle altre fonti. Il problema è che aggiungere un accumulo che oggi è un elemento piuttosto costoso all'interno della rete e deve ancora subire, diciamo, la sua maturazione a livello tecnologico, fa lievitare il costo e quindi rende meno competitive certe fonti rispetto ad altre. Se questo accumulo fosse inserito all'interno di un programma della cosiddetta strategia energetica nazionale e ricevesse parte dei fondi destinati alle fossili come incentivazione per, diciamo, regolarizzare il sistema di distribuzione della rete nazionale, questo sarebbe sicuramente un'opportunità di crescita occupazionale per l'Italia, di un calo dei costi di importazione energetica perché avremmo energia prodotta gratis in momenti di picco da distribuire nei momenti in cui avremmo utilizzato invece la fonte fossile.
Allora, quindi mi sembra di capire che se noi dirottiamo una parte di quello che diamo come incentivi al carbone, no? Questo investimento, che tu dici, insomma, è grande, però è possibile, riusciremmo a farlo. Quali sono invece quei costi del carbone che noi non vediamo oppure che vengono, come dire, dislocati da altre parti? Per esempio, l'inquinamento è un costo, magari non lo paga direttamente chi produce il carbone, però lo paghiamo noi come collettività.
Sicuramente, e ci sono persone che purtroppo lo pagano quotidianamente davanti al balcone di casa, lo possono proprio tirare fuori uno strato di carbone che si poggia, anche soltanto stando vicini alle centrali in cui il carbone viene trasportato via mare e caricato su dei carrelli all'interno di nastri trasportatori e viene trasportato in centrale. Già solo quell'operazione in molte centrali italiane, anche se si sta intervenendo, è un'operazione estremamente inquinante solo per il pulviscolo che si emette in atmosfera, che non dobbiamo dimenticarci, il carbone è una fonte forte. Come tale è un elemento che viene estratto da miniere e sottoterra è presente non soltanto il carbone in forma pura, ma ci sono una marea di altre contaminazioni che addirittura raggiungono elementi radioattivi, quindi il mercurio, cadmio, ricche concentrazioni di zolfo in alcuni tipi di carboni, rendono le emissioni di una centrale a carbone impossibili da limitare. Quindi spesso l'Enel ha disegnato le nuove centrali, soprattutto quelle col carbon storage, che è un altro discorso enorme su cui si potrebbe parlare, le dipingono come delle centrali che non inquinano. Questo è lo stesso discorso che si fa per gli inceneritori. Io ricordo sempre Lavoisier. due terzi di quello che si brucia va in atmosfera, un terzo diventa cenere, è una cosa innegabile. Quindi trasformare il carbone in elementi biostabili da distribuire in atmosfera attraverso la combustione è un'operazione impossibile. Quello che si fa molto spesso è che si disegnano le centrali per fare in modo che alla centralina i livelli di inquinamento siano bassi e comunque il carbone, per quanto lotti, non riesce ad essere, diciamo, una fonte conveniente. Tra polveri sottili, per esempio le PM2,5, i cosiddetti NOx e SOx che si formano quando le temperature di combustione sono troppo basse o troppo alte, i composti organici volatili in una centrale a carbone hanno un effetto ancora più devastante di quanto non possono essere, per esempio, in una centrale a gas.
Ascanio, ma per esempio, se noi tenessimo conto di tutti questi costi legati al carbone, no? Non solo del costo dell'energia, ma proprio anche dei costi collaterali, e parliamo soltanto dei costi economici, perché diciamo il costo di chi muore magari per l'inquinamento non è calcolabile, diciamo la verità, ma solo di questi costi, il costo del carbone di quanto sarebbe superiore rispetto a quello delle energie rinnovabili?
Ah, tanto per cominciare, esiste una stima e diciamo al di là della responsabilità diretta di Enel che comunque copre il 72% della produzione a carbone in Italia, ma diciamo, i danni del carbone, la produzione termoelettrica da carbone sono stimabili in circa 2 miliardi di euro l'anno. Se andiamo a mettere questi costi, diciamo, levando, cosa ancora più importante, i morti per carità, ma parlando puramente di costi, se li andassimo a distribuire sul valore dell'energia, noi avremmo quasi un raddoppio del costo dell'energia da carbone, che diventerebbe quindi molto meno conveniente dello stesso gas, dell'eolico, del solare e anche di altre fonti, rinnovabili.
Certo, e stiamo parlando soltanto dei costi economici, quindi, no? Quindi costi, come dire, monetizzabili. Poi ci sono quelli che non sono monetizzabili e che probabilmente sono ancora più gravi perché, diciamo, se uno muore per inquinamento non si può fare più nulla, no? Ma allora perché la politica, è una domanda un po' strana, lo riconosco, ma perché la politica continua a finanziare questo tipo di fonti? Su che onda lo fa?
Enel è stata una società a direzione statale, adesso continua ad avere una golden share dello Stato, ma si è aperta al mercato. Resta il fatto che gran parte delle componenti burocratiche e di dirigenza di Enel sono strettamente connesse al mondo politico che, non cambiando, ovviamente segue gli stessi schemi di 30 anni fa. Per cui già soltanto il fatto che il governo permetta alle centrali a carbone di Enel, ma in generale a tutte le centrali, di farsi loro stessi i rilevamenti sull'inquinamento, cioè Enel aderisce a un cosiddetto registro pubblico europeo delle emissioni industriali, l'EPRTR, che è un registro dove tutte le società italiane vanno a mettere i loro dati, campionando loro stessi i livelli di inquinamento.
Ah, cioè
Quando
sono loro,
l'ARPA va a
cioè...
controllare una centrale o un inceneritore, generalmente addirittura lo si sa in anticipo la data in cui verrà il tecnico. Questo genere di operazioni dimostra che la governance legata alla strategia energetica nazionale è ancora malsana.
Quindi praticamente loro si fanno i controlli su loro stessi. Ovviamente immagino che, diciamo, i dati che escano fuori, no, siano, come dire, sempre nella norma.
Sì, esce profumo di gelsomino dalle centrali, come Berlusconi del resto diceva che gli inceneritori inquinavano quanto l'inceneritore di Acerra da 2000 tonnellate al giorno inquinava quanto due auto di media cilindrata, no?
Ecco, adesso sarà
Questi
da
sono.
andarlo a dire a coloro che vivono a Fiuggi, a Valmontone, perché qui vicino proprio è esploso un inceneritore ieri e insomma il problema è piuttosto serio, no? Tra l'altro, ma perché in Italia ci riduciamo sempre a questo? Sempre ad arrivare, come dire, all'ultimo momento, sempre arrivare dietro agli altri, sempre ad arrivare a quando la situazione ormai è, come dire, irreversibile e allora ci convertiamo, allora cominciamo a capire che c'è qualcosa da cambiare.
Guarda, è un discorso molto lungo e addirittura rientra nella sociologia perché l'italiano si sa e lo sappiamo tutti benissimo che l'italiano si muove soltanto quando ha veramente il pepe sul cosiddetto, no? Evito di essere volgare, ma diciamo quando arriva lo stimolo alla sopravvivenza, allora l'italiano si sveglia e si muove. Lo dimostra la nostra reattività al clima politico nazionale, lo dimostra la reattività che si ha al mercato. In Germania, io ricordo ai vecchi tempi, ai tempi di Kohl, ma succede ancora oggi che Kohl, mi ricordo la campagna che facevamo con Greenpeace contro la Shell, Kohl uscì pubblicamente e disse: io non compro più benzina alla Shell. Tempo 3 settimane, 20 milioni di tedeschi non andarono più a comprare benzina alla Shell. Questo genere di atteggiamento è legato anche a una cultura di un popolo. In Italia la cultura dei politici rispecchia la cultura di un popolo. I politici sono persone che aspettano l'emergenza per poi decidere di intervenire. Fino ad allora rosicchiano il più possibile risorse dallo status quo in attesa che questo non diventi più sostenibile. sostenibile. In realtà dobbiamo realizzare che il nostro status quo è già insostenibile da decenni, quindi stiamo rosicchiando risorse dalle generazioni future, lo sappiamo perfettamente. Occorre un ricambio, ma proprio culturale, non soltanto di persone, che avere un giovane che la pensa come il suo predecessore non cambia nulla.
Certo, ma chiudiamo questa nostra chiacchierata invece con l'aspetto positivo. Allora, si è realizzata, no, il 16 giugno 2013, dalle 14 alle 15, il prezzo zero su tutto il territorio nazionale, no? Questo è un buon segnale. L'Italia ha investito comunque in energie rinnovabili.
L'Italia è stata da un lato costretta, dall'altro anche, devo dire, aperto a intermittenza alle energie rinnovabili. Questo è un passaggio che è ineluttabile. Il resto dell'Europa è già molto avanti e noi abbiamo un potenziale anche per recuperare, se ci dessimo, diciamo, le giuste regole per riuscire a far moltiplicare un mercato sano, quindi con le giuste incentivazioni e togliendo alle fonti fossili, a tutto quel mercato che si è instaurato negli ultimi ormai 60 anni, togliendo risorse progressivamente, spostandole verso un mercato che può creare veramente occupazione e occupazione sana, sostenibile.
Oh, se è vero quello che dice Letta, che la priorità è il lavoro, insomma, qui di lavoro da fare ce n'è parecchio, no, mi sembra.
È tantissimo, è un mercato da svariati miliardi di euro, soltanto il settore dell'efficienza è un mercato da circa 4 miliardi di euro, senza contare il lato generativo sulle rinnovabili.
Perfetto, quindi di lavoro ce n'è tanto, di denaro ce n'è tanto, adesso speriamo che Ricoletta abbia sentito questa intervista, che qualcuno gliela riferisca, che legga qualche cosa, insomma, che si muova in questa direzione. Per adesso ti ringrazio e ti saluto. Grazie ad Ascanio Vitale.
Grazie a te.